Io inizierei a parlare nel dettaglio di Lazio e di altre tematiche in compagnia di una figura molto molto importante. Parliamo di una persona che è stata ex direttore generale della SS Lazio e anche dirigente della Juventus. Ogni volta che abbiamo il piacere di poter parlare di calcio con lui è veramente molto molto bello. Oggi è anche il giorno del suo compleanno, quindi facciamo tanti auguri di buon compleanno ad Enrico Bendoni. Buongiorno Enrico e tanti auguri.
Grazie per questa sorpresa.
Era dovuta e la sua immagine è sempre una bella immagine legata poi a momenti molto molto belli e importanti della nostra storia. Io le vorrei chiedere inizialmente, prima di iniziare a parlare di Lazio, vorrei
Certo.
farle una domanda proprio sul calcio italiano. Ovvero, quanto è stato importante l'arrivo di Cristiano Ronaldo quest'estate da parte della Juventus, portarlo nel campionato italiano? Secondo lei, oltre magari ad aver arricchito tecnicamente la società bianconera, è veramente la locomotiva che può far risalire tutto il sistema calcio italiano attraverso magari, ecco, altre operazioni di grandi calciatori che dall'estero verranno e torneranno in Italia, visto che negli ultimi tempi è stato il processo inverso, invece?
No, ma questo è sacrosanto, cioè è addirittura un qualcosa di teorizzato. Ora la Juve l'ha fatto con le sue forze, anche con circostanze particolari, perché tutto sommato bisogna considerare che c'era il problema del fisco spagnolo con Cristiano Ronaldo, c'era il problema quindi di un rapporto con il Real Madrid che poteva essere più difficile proprio perché il giocatore sostanzialmente avrà imputato al Real Madrid quella situazione, perché è una situazione che sempre i giocatori ragionano sul netto, gli accordi li fanno sul netto, poi se gli accordi non vanno a sposare esattamente le volontà, se ne accorgono magari dopo e poi succede quello che succede. Ma in ogni caso, voglio dire, il portare Ronaldo in Italia ha significato per tutto il sistema una crescita. E se noi andiamo indietro, ci ricordiamo quando la Juventus andava in Serie B, quell'anno tutte le squadre della Serie A persero 2 milioni
Vero.
in rapporto al minor incasso sia da diritti televisivi che da botteghino, perché giocare con la Juve significa fare l'esaurito, sostituire la Juventus con una qualsiasi squadra di B automaticamente ti comporta un danno notevole. Questo è l'aspetto interno. L'aspetto più importante di questa situazione è legato al mercato internazionale. Cioè, dovete pensare che il calcio italiano negli anni 2000, proprio quando vincevano ancora la Lazio di Gragnotti e la Roma di Sensi, parliamo del cambio del millennio, no? È cominciato la Lazio e poi ha vinto la Roma. Quel periodo lì c'erano sette squadre che giocavano per lo scudetto e il calcio italiano era il primo al mondo, faceva due semifinali di Coppa UEFA all'anno, se non delle finali come Lazio-Inter o Roma-Inter ci sono state in quel periodo, la finale Milan-Juventus di Champions, la Coppa vinta dalla Lazio, cioè tra Parma, Lazio, Juventus-Milan, cioè in campo europeo non c'era assolutamente discussione sul posizionamento del calcio italiano e quella situazione era figlia di un primo momento di vendita dei diritti televisivi anche internazionali a un livello medio-alto. Quindi la penetrazione del calcio nel mondo oggi è conclamata, l'unico sport globale a livello mondiale è il calcio. Noi a Dubai recentemente abbiamo lavorato proprio su questo insieme alla FIFA in un evento che affrontava le tematiche calcistiche. Se pensate che per il prossimo mondiale femminile di calcio i contatti attesi sono 1 miliardo e 300 milioni, questo per dire se il calcio femminile non è una realtà già affermata. Quindi in questo momento la lotta della globalizzazione sul mercato dei diritti è fondamentale. Allora, che cosa significa questo? il calcio italiano ha appena rinnovato un contratto triennale, e questo contratto triennale purtroppo non ha previsto situazioni come quella dell'ingresso di Ronaldo sulla scena italiana, e è stato un clamoroso errore, perché e questo dipende anche poi da alcuni meccanismi di rigidità che nascono dalle leggi che sono state fatte sul calcio in Italia, perché nel valutare la corretta vendita di un prodotto bisogna guardare pure il contesto. Allora, in Italia il calcio è stato considerato una killer application da mettere a disposizione dei media, garantire quindi un equilibrio competitivo, garantire una concorrenza e garantire che attraverso il calcio si possano affermare più piattaforme. Tutto questo ha messo dei rigidi steccati al momento della vendita, e quindi non si è favorito il calcio, ma si è cercato di tutelare i gestori televisivi in nome di una pluralità di informazione, sempre per motivi legati poi di garantire democraticamente un equilibrio. Però questo discorso non funziona nel momento in cui dobbiamo vendere dei prodotti a livello mondiale, quindi se siamo in competizione come le tariffe aeree o cose di questo genere. La possibilità di vendere al meglio il calcio ce l'ha dimostrata in Inghilterra la Premier, utilizzando lo stesso gestore, perché Sky era il gestore di riferimento della maggior parte degli eventi inglesi, come lo è stato per il calcio italiano. Allora, dobbiamo capire che se in Inghilterra era possibile vendere meno della metà delle partite, trasmettere le partite con quattro finestre, garantirsi un embargo totale di immagini pomeriggio del sabato in una fascia oraria in cui non era consentito far circolare immagini di nessun campionato, non solo del calcio inglese, automaticamente gli inglesi hanno avuto che cosa? Il campionato più ricco, gli stadi pieni, perché o andavi alla partita oppure non vedevi la tua squadra, non avevi garanzie di poterla vedere in televisione, il numero di passaggi al massimo erano 7-8, automaticamente quindi stadi pieni, mercato televisivo importante, perché poi le finestre sono sufficienti a garantire quella redditività, e automaticamente in pochi anni il calcio inglese è stato venduto a 3 volte il valore del calcio italiano, gli stadi italiani sono stati letteralmente massacrati da una serie di divieti sulla vendita dei biglietti, sulla vendita nel giorno della domenica, cioè situazioni anacronistiche che hanno portato in una realtà di stadi peraltro non soddisfacente, inadeguata, non di proprietà, e quindi il calcio italiano da primo nel mondo nella fase della globalizzazione si è trovato di fatto a retrocedere al secondo, al terzo, al quarto posto. Questo in un sostanziale silenzio, perché non abbiamo mai sentito lo sport battersi. Considerate che il calcio è comunque il motore dello sport italiano, il motore dello sport nazionale. Non a caso è stata imposta una percentuale del 10% sui ricavi televisivi da destinare a mutualità, che parte dalla B ma finisce anche a basket e altre discipline. Quindi nella sostanza il calcio paga il fisco a livello ovviamente italiano, quindi oltre il 40% su un giocatore come Ronaldo che guadagna 50 milioni, pensate quant' è la componente fiscale, basterebbe quella probabilmente a soddisfare anche Salvini sul piano, ma invece no, dobbiamo sentire che il calcio deve pagare anche la polizia fuori, perché le cose, la gente si dimentica che gli stati sono stati di fatto massacrati, la situazione interna è passata sulle spalle delle società attraverso il discorso degli steward e compagnia, sono stati dotati gli stadi, delle telecamere, di tutto quanto per poter individuare anche il singolo, sappiamo che comunque la Digos ha sempre seguito le curve, cioè ci sono dei meccanismi che poi ogni volta che cambia o il ministro degli interni o la situazione, appena c'è qualche cosa succede che uno chiede i soldi, l'altro dice le scommesse, la stessa cosa, le scommesse, ora c'è questa situazione in cui non si può, sostanzialmente la pubblicità sulle scommesse che c'è in tutto il mondo, perché oggi è globale anche il mercato delle scommesse, certo. Quindi se non scommetti in Italia scommetti altrove, no?
Sì.
Tu puoi scommettere, tu non puoi fare la pubblicità, ma è una cosa logica. Allora, tenete presente che il calcio italiano è vittima delle scommesse perché non ha mai avuto un ruolo nel definire o nel condividere gli eventi quotabili, e sostanzialmente sappiamo tutti che se si può giocare su gol non gol significa che gol segnano tutte e due le squadre, non gol segna una sola squadra, anche nella percezione dei ragazzi che giocano a pallone, sapere che con l'1-1 la partita la giochi lo stesso, per cui sostanzialmente è un rischio, una martingala di partite con gol, se escono fuori non riesci a in qualche modo a sventare questo rischio,
ad arginarlo,
perché il calciatore non ha l'impressione di tradire la propria squadra, la società e compagnia se invece di giocarsi la partita dallo 0-0 se la gioca dall'1-1. Quindi sono esposti anche loro a tutta una serie di situazioni, laddove magari sono pagati in ritardo, non sono pagati o hanno problematiche o compagnia. Abbiamo visto come si verificano queste cose. In più, l'ufficio inchieste del calcio deve lavorare molto di più. La Procura federale lavora su questi aspetti. Se c'è una notizia che arriva su un gioco anomalo, bisogna andare a vigilare. Quindi ci sono dei costi per il calcio. E non ci sono né la possibilità di prevenire, perché l'ufficio inchieste non informa la società, perché perché se informi la società che c'è qualcosa di anomalo su una partita, probabilmente un presidente, un tecnico e compagnia può andare comunque a fare una pressione per regolarizzare quel rischio, va bene, sostanzialmente. Al contrario si gioca lo stesso, la partita nello stesso modo e via dicendo. Però quegli eventi che potevano essere tolti dalla possibilità di gioco sono rimasti tutti e rimangono senza dare al calcio nemmeno un contributo, cioè non c'è un contributo. Sarebbe stato corretto quotare gli eventi insieme al calcio, dopodiché eventualmente si dare al calcio un contributo per quello che è la spesa che viene sostenuta sia per l'ufficio inchieste che per i controlli, che per seguire questo aspetto. E questo è un caso. L'altro caso è il discorso, tornando al fattore televisivo, prendere oggi Ronaldo significa portare in Italia oltre 300 milioni di contatti che il giocatore si è procurato attraverso i suoi social. Significa anche trasportare l'interesse di molti paesi a distanza, dove il tifo genera un seguito completamente diverso. A proprio al Dubai il CEO del Liverpool raccontava che loro hanno stimato in 771 milioni i contatti, e loro li chiamano tifosi, ma probabilmente sono qualcosa di diverso, sono appassionati che seguono quella squadra o comunque che si relazionano su quella squadra, e parliamo comunque di un 10% della popolazione mondiale, 771 milioni di persone. E quindi questo ti fa capire anche come può essere rapido il momento di crescita, visto che oggi siamo nel, diciamo, ancora un campionato di riferimento, ancora andiamo in molti paesi e possiamo rapidamente recuperare. Allora, l'investimento sulla possibilità di avere Ronaldo era stato anche studiato, se n'era parlato proprio in questi termini, pensando che il calcio italiano, al di là dei controlli che si fanno in fase di iscrizione con la Covid, potesse in qualche modo prevedere in una fase come questa la possibilità di investire, perché se oggi tu prendi Messi insieme a Ronaldo quest'altro anno, completi un discorso, faccio un esempio banale, completi un discorso che porterebbe il calcio italiano ad essere sicuramente più ricercato in campo internazionale. E su quei mercati, se i nostri contratti avessero previsto che l'ingresso di un top player portasse uno spostamento di 50-100 milioni, ogni singola squadra della Serie A avrebbe un beneficio, visto che il 50% si vive in parti uguali, di 1-2 milioni su ogni operazione di questo tipo, al di là degli ascolti che potrebbero essere moltiplicati. Quindi questo aspetto è sicuramente importante, è una traccia che deve far riflettere anche su tutto il sistema calcio. Allora, il problema degli stadi non può essere un problema un giorno di Lotito, un giorno di Pallotta, un giorno della Valle. E deve essere un problema di tutti quanti, cioè il problema deve essere se non ci sono le stadi di proprietà nel 2022, basta, tu non giochi in Serie A. Cioè, bisogna darsi e per questo la Serie A ha bisogno di una Lega che ragioni da sistema e non di una Lega spaccata su altri aspetti. Cioè, contare in Lega conta poco se poi dopo alla fine non si produce qualcosa. È chiaro che le squadre medio-piccole ragionano in un altro modo, per loro è importante il paracadute, è importante che la distribuzione più democratica possibile, però poi dopo non è che vanno a rafforzare l'immagine della Serie A, vanno probabilmente a preoccuparsi di un'eventuale caduta in B e di un ritorno. In realtà serve una molto più ambiziosa, molto più vicina al concetto delle sette sorelle, che se ne fossero 12 di sorelle, cioè mettere nelle condizioni anche in Italia che un Leicester possa vincere il campionato, perché in Inghilterra comunque il livello è alto quasi per tutti. L'ultima squadra del calcio inglese prende 150 milioni in partenza. Se
Quindi
pensiamo che massimo che può prendere, non so, la Roma senza la Champions, va bene?
no, è
Allora,
chiaro, diciamo.
siamo indietro in questo, però il momento e il recupero può essere molto rapido. L'importante è che ci sia una condivisione dei temi, cioè la Juventus ha fatto un'operazione Ronaldo totalmente da sola. Oggi, se ragionassimo all'americana, potremmo anche pensare che se per la Lega è importante che arrivino questo tipo di giocatori, bisognerebbe anche pensare a uno sforzo collettivo, visto che si incassa centralmente, ci può essere un ammortamento, una parte di ammortamento di un giocatore di questo genere da condividere tutti insieme, perché poi il vantaggio viene per tutti. Ci può essere una turnazione nelle scelte. Quindi andando a favorire magari il quinto rispetto a chi va in Champions, no? Riportare, però comunque è una parte interessante perché in Lega sono cambiati dei personaggi, ci sono dei nuovi manager, vediamo che tipo di lavoro vogliono fare per la vendita televisiva. Credo però che bisogna finirla di parlare male di chi vuol fare uno stadio, di pensare che desideri solo speculare. In realtà io credo che in una città come Roma, se ci stanno 2 milioni di romanisti e 1,5 milioni di laziali, è normale che la città si preoccupi anche dei loro interessi. E se c'è la certezza che i guadagni conseguenti a portare ricchezza in un'area possano andare a vantaggio di tutta la collettività, è chiaro che vuol dire che se c'è da considerare che si triplica il valore di un'area e quindi se qualcosa da un punto di vista di guadagno finisce alla Lazio e alla Roma è anche giusto. In questo senso ci preoccupiamo sempre del discorso legato. È chiaro che se bisogna fare le opere pubbliche e bisogna concedere delle cubature. Se concedi delle cubature, non sempre sono quelle dello stadio, possono essere diverse. L'importante è la finalità. Allora, va in un paese dove spesso abbiamo visto che invece le opere sono un disastro, o comunque se facciamo il giro del raccordo anulare vediamo più grandi magazzini e casermoni che altro, cioè in qualche modo lo stadio può essere invece, è dimostrato perché in tutti i grandi paesi dove ci sono impianti importanti, gli stadi diventano anche un riferimento turistico. Oggi lo stadio della Juventus viene visitato da centinaia di migliaia di persone all'anno e genera, pagando un biglietto, un'ulteriore voce di ricavo. Allora, è chiaro che se lo stadio olimpico fosse della Lazio, fosse della Roma, fosse comunque della nazionale, avrebbe in ogni caso, pur essendo inserito in un parco e compagnia, probabilmente avrebbe un museo, delle sale video. Oggi ci sono tecnologie tali che puoi inventarti qualsiasi cosa, al di là degli aspetti commerciali che possono essere e dare vita all'impianto 7 giorni su 7. Quindi in questa fase, secondo me, bisogna rendersi conto che quelli del calcio sono stati troppo zitti, non hanno avuto un leader vero che avesse il coraggio anche di parlare ai politici in modo giusto e di difendere le ragioni del calcio.
Parole e concetti illuminanti. Io intanto la ringrazio proprio perché ha abbracciato tanti temi che noi nel corso di queste settimane abbiamo affrontato, e sono anche molto contento che, diciamo, quello che abbiamo espresso noi collima e coincide con quello che ha appena detto, lei, Enrico. Io le vorrei fare una domanda, sì, che è un pochino fastidiosa, però in base a tutto quello che lei ha espresso, che è poi la verità sacrosanta di quello che è ormai un sistema globale del mondo del calcio, dove è un business che calamita l'interesse di milioni e miliardi di fruitori, quindi la componente denaro, e quindi il denaro poi attira tutte le tipologie di componenti, da quella politica, finanziaria, economica, gestionale, tutto, potrebbe alla fine incidere anche su quello che è il corso di un campionato, di una stagione. Le faccio nel dettaglio la domanda, perché noi continuiamo a vedere un certo tipo di campagna mediatica atta a far comprendere all'opinione pubblica che alcune squadre necessitano di determinati posti, di partecipare a determinate competizioni, proprio perché hanno una sovraesposizione economica e debitoria elevata. Quindi, tra virgolette, chi è più esposto, chi ha più problemi economici, deve per forza di cose andare al banchetto della Champions League o di altre competizioni dove ci sono gettoni di presenza importanti a livello proprio di valore di pecunia. E quindi vediamo che poi lo svolgimento del campionato italiano prende sempre strani o ambigui binari, con decisioni il più delle volte a senso unico, in fase, diciamo, di dubbio. Diciamo che in questo poi è subentrata anche il VAR, perché doveva essere uno strumento che azzerava i dubbi che ci sono sempre stati da quando esiste il calcio in Italia, e invece vediamo che nell'ultimo anno e mezzo la situazione non è mutata, anzi, sulla base di quello che lei ci ha spiegato, magari un tifoso, oltre che un addetto ai lavori, prende sempre più atto e consapevolezza che il calcio in Italia è un business importantissimo al pari degli altri campionati, e allora le grandi squadre, i club che hanno più tifosi, quindi più clienti a livello economico, più fruitori, che hanno quindi un prodotto più vendibile, devono essere trattate in maniera differente. Quindi facciamo la conta, chi ci arriva perché è forte,
sì,
e potente,
però bisogna essere anche razionali in queste cose. Cioè, è ovvio che se ci sono delle squadre che hanno dei fatturati molto più elevati, molto più alti, queste squadre sono avvantaggiate. Infatti, se oggi è discutibile qualche cosa e qualcosa è stato sbagliato, è il fair play finanziario rispetto a un quadro che diventa sempre più chiuso e rigido. Se io oggi voglio investire e comprare una squadra, e probabilmente è più significativo comprare, non so, una Lazio rispetto a una Juventus, cioè vincere con la Juve è normale, vincere con la Lazio non lo è, Allora, voglio dire, se oggi una proprietà straniera dovesse venire a scegliere la Lazio invece della Juve, pensando magari è una squadra della città di Roma, quindi della capitale, è una squadra comunque importante che ha una storia. Io se riesco a portare la Lazio, c'ho l'effetto, non, la Lazio non è il Leicester, quella squadra inglese che ha vinto, ma è paragonabile al Chievo, però voglio dire. Leicester e Chievo sono stati due fenomeni a livello mondiale proprio perché erano delle cose,
Delle favole,
sì,
diciamo.
certo, delle favole, però per esempio il proprietario dell'Leicester, quello che è morto recentemente, è diventato famoso in tutto il mondo per un'impresa che forse nella storia del calcio mondiale è la più grande impresa di tutti i tempi.
Certo.
E chiaramente non la fai col Manchester City o col Paris Saint-Germain, non la fai perché parti su basi completamente diverse e posizionate in un modo differente. Quindi il financial fair play impedisce a qualcuno, e questi impedimenti li trovano anche quelli che hanno per esempio rilevato l'Inter. Cioè, nessuno può discutere la forza del gruppo che oggi ha al controllo dell'Inter, però i tempi di crescita sono legati al fatturato, per cui loro non possono crescere come vorrebbero. Sono sicuramente nelle condizioni di potersi comprare qualsiasi giocatore, volendo, soprattutto perché avvertono il peso della globalizzazione e quindi la grande potenzialità di recupero che hanno. Allora, il problema, se lo guardiamo per questi aspetti, si presta a devaluazioni diverse, per cui da una parte c'è quello che deve stare su un certo piano. Poi che cosa comporta anche questo? Che è evidente che per poter aumentare i fatturati devi entrare in Champions per poter spendere anche i soldi che hai, non solo quelli che guadagni, ma quelli proprio che tu vorresti spendere. Allora, questa diventa una forzatura, quasi un obbligo, che mette in discussione il lavoro di allenatori, dirigenti, che poi vengono cacciati via. Cioè, abbiamo visto il Milan che ha cambiato proprietà, comunque ha bruciato una serie di personaggi. Oggi sono in discussione un'altra serie di personaggi, perché se non funziona Gattuso va via, Leonardo, cioè, e lo avverti il nervosismo. La stessa cosa vale probabilmente per Spalletti, e qualcuno dice che non, comunque non sarà confermato. Allora, è chiaro che questo clima produce nervosismo in tutto l'ambiente, e lo avvertono gli arbitri, che non sono sereni perché si sentono comunque, capito? Che quello guarda storto e dice: sai che se io perdo mi cacciano via, non glielo dice, ma
Certo, glielo fa
l'arbitro lo sa.
capire,
Quindi
certo.
ci sono delle tensioni e delle difficoltà che si sommano e portano tutti a ragionare. La verità in questa situazione è che bisognerebbe rivedere alcune norme e poi cercare di riconoscere chi ha bisogno di crescere rispetto a chi ha già una. Cioè, non fa bene a nessuno che la Juve vinca 7 scudetti di seguito. Cioè, oggi non c'è interesse sul campionato italiano, l'interesse ormai è rivolto a una posizione o un'altra sulla Europa League o sulla Champions, e non va bene. Io capisco che la Juventus ha 12 milioni di tifosi e quindi comunque i 12 milioni sono contenti di una situazione questa e sono una buona fetta del paese. E al tempo stesso la Juve fa il suo lavoro, tende a arrivare a vincere in Europa, però il vero problema per noi è diventare un po' più inglesi. Cioè, in Inghilterra la difficoltà è tale che nessuno vince due o tre Premier di seguito. Anzi, anche nel momento in cui c'è una squadra più forte delle altre, ci accorgiamo che poi non vince sempre. Ha vinto Conte col Chelsea, poi ha vinto il City, quest'anno magari vince il Liverpool. Cioè, in 3 anni puoi avere tre squadre diverse. Se ci metti il Leicester, quattro sono 4 su 4. Allora, il tema è tornare a un equilibrio di questo tipo. Cercare quindi di pensare come gli americani, che se loro fanno scegliere il più debole per primo. E io penso che se noi ragioniamo dobbiamo cercare di portare qui dei top player e di farli prendere prima a quelli che non ce l'hanno. sostanzialmente.
Posso farle scusi, una domanda, perché certo. È veramente, ripeto, molto interessante e anche estremamente piacevole per noi, perché sta veramente toccando temi che noi abbiamo affrontato già precedentemente, rispiegando nel dettaglio in maniera anche molto, diciamo, molto più accurata quello che ci siamo posti e abbiamo sottoposto all'attenzione degli ascoltatori, proprio per il discorso del fair play finanziario, che sembrerebbe quasi una regola fatta al contrario. Perché le dico questo? Perché io credo che il primo passaggio, il più elementare, sarebbe per rendere un campionato, una competizione alla pari, partire tutti quanti con la presentazione dei bilanci, che devono essere tutti quanti in attivo, o quantomeno non avere un tetto di un'esposizione debitoria che viene poi magari pattuito o deciso prima ancora che si cominci tutto, e poi dopo si inizia a giocare. Cioè il tetto non verso l'alto, ma verso quello che accade, ovvero ci sono realtà che fanno le cose come dovrebbero essere fatte a norma di legge e sono penalizzate rispetto ad altre squadre che invece, forte dell'appoggio di fondi economici, banche, istituti di credito o altre situazioni, invece continuano a investire nonostante aumenti.
Ma questa è una situazione, cioè il concetto, allora, il financial fair play è stato un momento positivo. Il calcio a livello europeo era fortemente indebitato, c'erano miliardi di esposizione. Oggi il calcio è sano, non ci sono queste situazioni, sono state superate, si è portato un equilibrio, per cui in qualche modo è stata fatta un'operazione di pulizia, che questo poi genera anche una maggiore trasparenza, una situazione di controllo. È chiaro che se tu hai un controllo a livello internazionale oltre a quello che c'hai a livello paese, la situazione è sicuramente migliore. Per quello che riguarda il fatto di allinearsi verso il basso o verso l'alto, in realtà in Italia la situazione è una situazione abbastanza chiara, perché De Laurentiis rispetta il fair play, la Roma rispetta il fair play, Inter e Milan sono stati, e soprattutto abbiamo visto che l'UEFA è intervenuta su tutti, nel senso che la Roma, l'Inter, adesso il Milan, hanno avuto situazioni di limitazioni nella rosa, limitazioni sul mercato, cose di questo genere. Il problema di fondo nasce quando intervengono fattori che non puoi mettere in discussione al 100%, cioè se oggi ci sono delle aziende che pagano sponsorizzazioni da centinaia di milioni, devi ragionare. È chiaro che per esempio Manchester United ha venduto la sua maglia per oltre 100 milioni l'anno, stessa cosa il Real Madrid. La Juventus con Ronaldo è arrivata a venderla a 51 per i prossimi 8 anni, ma prima la vendeva a 29, quindi c'è una differenza in queste cose che nasce poi dal mercato reale. E c'è qualche altro sospetto su sponsorizzazioni, per esempio quelle legate al Paris Saint Germain, che chiaramente possono essere esagerate, però bisogna capire che non è che puoi mettere in discussione un valore di sponsorizzazione. Oggi è chiaro che se il Manchester vende un quantitativo di maglie adeguato ai 100 e passa milioni che incassa ogni anno, è evidente che se improvvisamente questi 100 milioni li dessero alla Lazio e le maglie non le vende, sarebbe qualcosa di anomalo, no? Cioè sì. Io siccome posso mi faccio un'azienda di produzione di materiali sportivi e faccio il contratto alla Lazio e gli do 100 milioni. Teoricamente, per dire, uno sceicco potrebbe fare ragionamenti di questo genere, però poi c'è il mercato. Allora, laddove i controlli sono effettivamente possibili, bisogna ragionare su mantenere una situazione di trasparenza e di pulizia, ma anche di favorire per esempio l'accesso. Se io so che c'è una nuova proprietà, che questa proprietà ha un programma di 5 anni o di 10, come quando si va in borsa? Sostanzialmente discuto sul piano del fair play finanziario anche la possibilità di dargli, non dico di briglie sciolte, ma magari gli chiedo delle garanzie particolari perché che non faccia fallire questa società e non lasci una condizione particolare, però permettere di generare interesse, novità, di portare comunque dei soldi nel giro, perché chi compra giocatori alla fine produce fatturato, aumenta il PIL del calcio, perché permette. Oggi se ti vengono a comprare un giocatore a 100 milioni non è un danno, cioè, in qualche modo. Qui in Italia abbiamo venduto la stessa Juve, la Juve ha preso a 1 milione Pogba, l'ha rivenduto a 100, cioè sono situazioni che hanno avuto la loro importanza, il loro significato. Quindi se oggi la Lazio dovesse vendere Milinkovic-Savic ai valori che dice lo Tito, fa un'operazione importantissima. È chiaro che poi dopo devi investire in modo corretto e magari da quello fai la squadra con lo scudetto. Ricordiamoci com'è andata la Lazio dei Maestrelli in Serie B, praticamente. In Serie B e con giocatori che sono stati scelti con cura, ma nessuno di quelli anzi, con Chinaglia e Wilson ci sei andato in Serie B. Va bene? La Lazio ha costruito la squadra da scudetto nell'anno in cui si doveva preparare a tornare su,
È
se ci
vero, sì,
pensiamo.
prese poi dopo Pulici e gli altri.
Sì,
Enrico,
ha integrato.
un'ultimissima cosa mi
Sì.
interessava sulla questione della mutualità, le chiedo, perché lei ha parlato di modello americano, ma effettivamente una redistribuzione delle risorse forti, in cui ecco, questi milioni della Champions non sono solo garantiti a pochi e quindi il risultato sportivo viene stressato, tra virgolette, dal fatto che chi deve arrivare a certi fatturati e a certe situazioni, quindi punta alla Champions come un'ancora di salvezza, potrebbe cambiare le carte in tavola e riportare il merito sportivo avanti, cioè come per dire, noi abbiamo una fetta di soldi come UEFA, come ha detto lei, ad esempio con la Premier, no? Che anche le squadre più deboli prendono tanti soldi,
Sì, sì.
e cioè questo può aiutare in Italia in questo
Ma
momento,
guardi,
forse.
io quello che credo che secondo me diciamo, la lega ideale per noi, le leghe americane sono leghe chiuse. E i contratti dei calciatori, i loro atleti le fanno le leghe e poi li distribuiscono in qualche modo. Ci sono delle limitazioni anche lì, non è un sistema perfetto, è un sistema chiuso, tant'è vero che oggi. Perché il calcio è lo sport numero uno al mondo? Perché lo capiscono tutti e mentre loro sono rimasti chiusi, anche a livello di football americano, cioè non è, la NBA è diventata qualcosa di diverso, quasi non si confronta con gli altri paesi. Nel caso del nostro, il tema qual è? È di mantenere l'ambizione di tutti e arrivare a competere per i massimi obiettivi. Ma far crescere una lega di Serie A come sistema, e perché servirebbe una lega di 16 squadre? Perché probabilmente oggi in Italia ce ne possono essere 12 che possono diventare competitive su 16. Quindi sarebbe corretto pensare a mantenere sempre il concetto di retrocessione e promozione perché fa parte quasi degli obblighi della FIFA. Ma nella sostanza avere squadre che oggi possiamo considerare la Sampdoria, la Fiorentina, l'Atalanta, magari un recupero del Bologna o di qualche piazza come Palermo o Bari, che aree metropolitane che crescano e che abbiano un livello di fatturato importante. Suddiviso, ma questo avviene se noi riusciamo a portare il calcio italiano a quei ricavi a livello internazionale che ci permetterebbero di fare ripartizioni di questo tipo, per permettere una base per tutti. Se oggi tutti quanti potessero avere 100 milioni in partenza, dico 100 dai diritti, e poi in 16 vorrebbe dire incassare 2 miliardi invece di uno, nella sostanza deve essere quello il punto. Dopo ci sono delle differenze perché è normale che ci siano, chiaramente però andiamo invece al rischio di vedere nei prossimi anni nascere un campionato d'Europa o una Champions ancora più selettiva, con dei ricavi molto più elevati, e questa potrebbe essere invece la tomba del sistema, perché vorrebbe dire creare nel calcio una sorta di oggi circuito tipo ATP del tennis, cioè dove ci stanno i primi 10 che se non partecipano a un torneo nessuno lo guarda, cioè alla fine, proprio perché è globalizzato il discorso, i tifosi si distribuiscono su quelle 20 squadre, il resto diventa un momento di ricordo che poi va a sfumare nel tempo.
No, Enrico, è quello che avevamo detto noi neanche un'ora fa. Siamo contentissimi, si vede che abbiamo trattato i temi giusti. No, 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 no,
Vabbè, allora.
no, sono contento perché il suo intervento, ripeto, è illuminante.
È stata una
È
lezione
stata una
oggi,
vera lezione che
fantastico.
ha impartito a tutti quanti noi, e ce l'ha fatto lei a noi il regalo di compleanno, quindi
Va
invece che
bene, vi
farglielo noi a
ringrazio.
lei, noi le facciamo veramente tanti auguri di buon compleanno, un bocca al lupo per qualsiasi cosa, visto che dalle nostre parti
Grazie
poi il lupo crepa sempre,
mille.
e spero di risentirla più avanti proprio per parlare nuovamente di calcio, di Lazio e di tutto quello
Va
che
bene.
ci interessa. Grazie veramente
Grazie
di
mille,
cuore.
arrivederci.
Grazie, grazie al grande Enrico Bendoni.
L Radio, per chi non si accontenta delle solite radio.